السلام عليكم ورحمة الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، tutte le lodi appartengono ad Allah. Noi lo lodiamo, cerchiamo il suo rifugio ed il suo perdono. Cerchiamo rifugio in Allah dal male delle nostre anime e dalle nostre opere malvagie. Chiunque guidato da Allah, nessuno potrà sviarlo, mentre chiunque Allah lascia nello smarrimento, non c'è nessuno che potrà guidarlo. Attesto che non esiste divinità che abbia il diritto di culto eccetto Allah, ed attesto che Muhammad è il suo servo e messaggero. È certo che il miglior discorso è quello di Allah subhanahu wa ta'ala, e la migliore guida è quella di Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Le peggiori questioni sono le innovazioni, ed ogni innovazione è un'eresia, ogni eresia è una deviazione, ed ogni deviazione conduce al fuoco. Con quest'oggi, inshallah, andremo a completare quello che è un libro di Sheikh al-Islam Muhammad ibn Abd al-Wahhab rahimahullah, ovvero Shurut al-Salah Arkanuha Wajibatuha. Nelle scorse lezioni abbiamo appunto cominciato con ciò che sono le condizioni a cui ogni musulmano è tenuto ad attenersi per poter così affrontare quello che è questa ibada fondamentale, che è la salah, ibada fondamentale dopo quello che sono le due attestazioni di fede, ovvero shahadatayn. È importante che ognuno di noi conosca queste condizioni per poter così affrontare al meglio quello che è il secondo pilastro dell'Islam. Riassumendo queste condizioni, Sheikh al-Islam Muhammad ibn Abd al-Wahhab ha detto che sono 9, ovvero al-Islam, al-Aql, al-Tamiz, رفع الحدث، إزالة النجاسة، سترة العورة، استقبال القبلة، دخول الوقت، النية. Queste sono le 9 condizioni a cui ogni musulmano è tenuto a conformarsi prima di accingersi all'adorazione di Allah subhanahu wa ta'ala. Entrando invece nel fulcro, ovvero in quello che è la salah, la salah ha 14 pilastri fondamentali, che se tralasciato solo uno di questi, la nostra salah è batila, vana. Questi pilastri sono al-qiyam, al-takbirat al-ihram, قراءه الفاتحه الركوع رافع من الركوع السجود على العدد السبع الاعتدال من السجود الجلسة بين سجدتين الطمأنينة الترتيب التشهد الآخر الجلوس للتشهد الصلاة على النبي التسليمتان. La scorsa settimana abbiamo concluso appunto la spiegazione di quello che sono i pilastri della Salah. Quest'oggi, inshallah, come detto, ci accingiamo, inshallah, a dare una breve spiegazione di quello che sono gli obblighi richiesti per la preghiera, per la Salah. Gli obblighi della Salah sono tutte quelle cose che sono obbligatoriamente da pronunciare durante la nostra preghiera, la nostra Salah. Dice Sheikh al-Islam, gli obblighi della Salah sono 8. Il primo, eseguire tutti i takbir oltre a quello di apertura, ovvero oltre al takbirat al-ihram. Questo vale a dire pronunciare tutti i takbir successivi al takbirat al-ihram, in quanto il takbirat al-ihram è un pilastro della Salah, in quanto è ciò che dà inizio a quello che è la preghiera del musulmano. Disse il profeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam: la sua apertura è il takbir e la sua chiusura è il taslim. Hadith riportato da Ahmed, Abu Dawud, At-Tirmidhi, Ibn Majah. Il secondo obbligo richiesto per la Salah è il pronunciare durante il ruku Subhana Rabbi al-Adim. Questo è da pronunciare una volta che la schiena è perfettamente parallela con il suolo, ovvero perfettamente dritta, una volta che tutte le ossa, come ha detto il profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ritornano nella sua posizione, una volta che si è a riposo in questa posizione. A quel punto, una volta eseguita questa postura perfetta, bisogna pronunciare questo obbligo che è Subhana Rabbil Aladim. Il terzo obbligo della Salah si esegue mentre ci si rialza dal ruku, è il pronunciare Sami Allahu liman amida, Sami Allahu liman hamida. Sheikh al-Islam dice: questo vale per l'imam sia per gli oratori, per coloro che eseguono la preghiera dietro l'imam. Questo obbligo è appunto da pronunciare mentre si ritorna in posizione retta dopo il ruku. Una volta effettuato il ruku, mentre ci si rialza dal ruku, si pronuncia Sami Allahu liman hamida. Questo appunto vale sia per l'imam che per coloro che pregano dietro di lui, come ha detto Sheikh al-Islam. Il quarto obbligo, dice Sheikh al-Islam, è dire, una volta che si è in posizione retta, si è perfettamente dritti, dire Rabbana wa lakal hamd. Anche questo vale sia per l'imam che per coloro che seguono l'imam. Questo è da pronunciare, questo obbligo, una volta tornati completamente in posizione eretta, dopo aver effettuato il ruku, non come purtroppo tutt'oggi si vede che alcuni, mentre si alzano dal rukù, già pronunciano Rabbana wa lakal hamd. Questo è un errore, in quanto va pronunciato una volta tornati già in posizione eretta. Ciò che viene aggiunto oltre a questa invocazione, ovvero Rabbana wa lakal hamd, tipo hamdan katira tayyiban mubarakan fi, tutto questo fa parte della sunna e di come pregava il profeta sallallahu alaihi wasallam, che è noto che le preghiere, i salawat del profeta sallallahu alaihi wasallam erano complete di tutto, quindi di quello che sono le condizioni della salah, i suoi pilastri arcani e i suoi obblighi e le sue sunna. Il quinto obbligo è pronunciare l'invocazione di Subhana Rabbi al-Ala. Questo si pronuncia durante Subhana Rabbi al-Ala. Ti sei perso?
No, non mi perdo. Jazakallahu khair.
Subhana Rabbi al-Ala, questa invocazione si pronuncia durante il sujud. Questo è da pronunciare una volta che il corpo è completamente rilassato durante il sujud, effettuato nella maniera indicata dal profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ed anche qui tutto ciò che viene pronunciato, oltre a questa invocazione, che è un obbligo della Salah, ovvero Subhana Rabbi al-Ala, tutto ciò che viene pronunciato oltre fa parte della Sunna.
Si può aggiungere di cosa?
Fa parte della Sunna. Il sesto obbligo, che si pronuncia una volta seduti tra i due sujud, il Jalsabain e Sajdatain, che è un pilastro, come abbiamo visto, si pronuncia Rabbi al-Firli. Rabbi Ferli è un obbligo da pronunciare durante la Salah. Questo è un obbligo e tutto ciò, anche qui, che viene pronunciato oltre a questo, fa parte della Sunna. Settimo obbligo è Tashahud, il primo Tashahud, quanto l'ultimo Tashahud è un rukn, è un pilastro della Salah. Primo tashahud è, vuol dire il pronunciare il primo tashahud. Questo fa parte degli obblighi imprescindibili della salah. L'ottavo obbligo è il sedersi appunto per il primo tashahud, per effettuare il primo tashahud. Anche questo è un obbligo, la seduta durante l'esecuzione del primo tashahud. Questi sono gli obblighi imprescindibili per la Salah. Ognuno di noi è tenuto a conoscerli. A differenza dei pilastri, l'arakan, se viene omesso, ovvero viene dimenticato, uno di quelli che sono gli obblighi, a differenza del rukn del pilastro, bisogna semplicemente eseguire quello che è sujud al-sawb, ovvero il sujud della dimenticanza. Semplicemente questo. Mentre per il pilastro bisogna riprendere quello che è il pilastro, perché lasciato un pilastro, la salah è batila. Per esempio, se viene dimenticato di recitare Surat al-Fatiha, ce ne si rende conto quello che è la seconda rak'ah, quella che per noi è la seconda rak'ah, la prima rak'ah che non è stata eseguita con Surat al-Fatiha è nulla, è come se non è stata effettuata, quindi a quel punto la nostra prima rak'ah diventerebbe la nostra seconda. Bisogna recuperare obbligatoriamente il pilastro e dopo il salah effettuare il sujud al-sahw. Mentre per quanto riguarda gli obblighi, se dimenticati, è necessario semplicemente eseguire il sujood del sahwi. Difatti, Sheikh al-Islam, al termine appunto di questo libro, dice: se si lascia uno dei pilastri volontariamente o anche non intenzionalmente, la preghiera non è accettata. Così anche se viene omesso uno degli obblighi, sia volontariamente che no, in questi casi bisogna eseguire il sujood as-sahwi. Infatti, appunto, come detto, se viene dimenticato uno dei pilastri e ce ne si rende conto, ci è dovuto necessariamente riprendere quel pilastro, in quanto altrimenti precluderebbe la nostra preghiera. Fatto ciò, una volta eseguito il taslim, bisogna effettuare quello che è il sujood as-sahwi. Per quanto riguarda invece il dimenticare un obbligo, a questo punto ci è solo dovuto effettuare il sujood as-sahwi. In ogni caso, è una regola quella di seguire quello che è la certezza, non quello che è il dubbio, ovvero seguire il yaqin. Quindi, quando si ha la certezza di aver fatto una cosa, bisogna attenersi a quella. Inshallah ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala accetta. Con questo si conclude quello che è questo libro di Sheikh Muhammad Ibn Abdul Wahhab. Io ho preferito includere, non fa parte di questo libro, anche le Sunan delle Salat, in quanto, come abbiamo detto la scorsa volta, il profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam disse: sallu kamara aitumuni o salli, pregate come mi avete visto pregare. E come abbiamo detto, il profeta Muhammad pregava nella sua completezza la salah, compresa di sunan. Queste sunan non sono riportate in questo libro di Sheikh al-Islam, quindi ciò che andremo a spiegare per quanto riguarda le sunan della salah non sono incluse in questo libro, ma sono una cosa che ho tenuto ad aggiungere, visto che inshallah prossimamente cominceremo quello che è Sifat al-Salat al-Nabi di Sheikh al-Albani. Le sunan della salah, questi sono atti che non precludono la validità della preghiera, ovvero questi atti, le sunan della salah, se omessi, ovvero se dimenticati o se lasciati, non precludono quello che è la validità della preghiera, vale a dire non la rendono vana, ma che è bene comunque sia compiere, imparare e mettere in pratica, così da rendere completa la nostra salah, dato che il profeta sallallahu alaihi wasallam appunto compiva le proprie orazioni complete di tutto, e che inoltre disse: pregate come mi avete visto pregare, sallu kamaraitumuni o salli. Quindi sulla base di questo ordine è bene per noi conoscerlo. Dice Allah subhanahu wa ta'ala: avete nel messaggero di Allah un bell'esempio per voi, per chi spera in Allah e nell'ultimo giorno e ricorda Allah frequentemente. Allah subhanahu wa ta'ala ci indica più volte nel suo nobile libro che l'esempio per noi è il suo messaggero sallallahu alaihi wa sallam. Come tale è da prendere come esempio, e come tale, avendoci detto di eseguire la salah come l'ha eseguita lui, siamo tenuti anche a conoscere quello che sono le sunan. Barakallahu fikum. La prima sunnah della salah è il recitare il dua dell'istiftah, vale a dire l'invocazione d'apertura, tradotta in italiano. Questa invocazione, questo dua, è da recitare subito dopo aver eseguito quello che è il takbirat al-ihram. Subito dopo aver eseguito il takbirat al-ihram, è bene pronunciare questa sunna, che è il dua dell'istiftah, il dua d'apertura. Ed è una delle diverse invocazioni insegnateci dal profeta, in quanto non ce n'è solo uno. Però questo lo andremo appunto a conoscere più nel dettaglio una volta che affronteremo il libro di Sheikh al-Albani, Sifat al-Salat al-Nabi. viene riportato da Tabarani con una catena di trasmissione autentica che il profeta sallallahu alaihi wasallam disse: in verità la preghiera di una persona non è completa finché non esegue il takbir, non loda Allah azza wa jal, non lo magnifica, non recita il Corano con ciò che gli risulta più semplice. Ad ogni modo, una di queste invocazioni, insegnateci dal profeta Muhammad, è Subhanaka Allahumma wa bihamdik wa tabaraka ismuk wa ta'ala jadduk wa la ilaha ghayruk. Tradotti in italiano, sia gloria a te, o grande Dio, e a te sola la lode. Benedetto sia il tuo nome ed esaltata la tua magnificenza. Non c'è divinità degna di culto all'infuori di te. La seconda sunna è il fatto di mettere il palmo della mano destra, il palmo della mano destra, su quella sinistra e posizionarle sul petto durante la posizione eretta e dopo aver effettuato il ruku. Infatti il profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, come viene riportato in un hadith autentico raccolto da Muslim ed altri, poneva la mano destra sulla sinistra, ed anche inoltre, come viene riportato da Ibn Hibban, in cui il profeta sallallahu alaihi wasallam disse: in verità ci è stato ordinato di affrettare la rottura del digiuno, ovvero l'iftar, di ritardare il sahur e di porre la mano destra sulla sinistra durante la preghiera. In questo hadith il profeta Muhammad si riferisce a quello che è il gruppo dei profeti, quando dice: in verità ci è stato ordinato, ordinato a lui e a tutti i profeti, ordinato da chi? Dall'Allah subhanahu wa ta'ala, di ritardare quello che è anticipare quello che è l'iftar, ritardare il sahur e porre la mano destra sulla sinistra durante la salah. In questo hadith, questa azione viene infatti menzionata separatamente in questo hadith, in quanto la prima parte del hadith parla appunto di un ordine dato dall'Allah subhanahu wa ta'ala al gruppo dei profeti per quanto riguarda la questione dell'astensione, del digiuno, mentre questa seconda parte riguarda la salata. Infatti viene menzionata separatamente riguardo l'argomento del digiuno, ed infatti questo fa comprendere di quanto sia raccomandata tale azione, tale che anche il profeta sallallahu alaihi wasallam corresse le persone ed incitò a fare ciò ai suoi sahaba, radiallahu anhu. Dire che insistette a compiere questa azione anche con i suoi compagni, radiallahu anhu. Infatti, come riportato da Ahmed e da Abu Daud in un hadith autentico, il profeta sallallahu alaihi wasallam passò davanti ad un uomo che stava pregando tenendo la mano sinistra sulla destra. Così gliele separò e poi gli mise la destra sulla sinistra. Il profeta sallallahu alaihi wasallam un giorno vide una persona che stava pregando tenendo la sinistra sulla destra. E quindi questo hadith ci viene riportato che il profeta sallallahu alaihi wasallam, nonostante questa sia una sunna che non preclude la validità della salah, ci teneva a far compiere la salah nel modo corretto. Quindi non ha fatto altro che separare le mani di questa persona che stava pregando e metterle nel modo corretto, quindi destra sulla sinistra. Queste sono anche prove che confermano quanto sia sbagliato, quanto si vede tutt'oggi fare appunto compiere da alcuni musulmani che magari eseguono la posizione durante la sala tenendo le braccia distese lungo i fianchi, anziché di tenere, seguendo l'ordine del profeta Muhammad, la mano destra sulla sinistra, riportate sul petto. Questi sono diversi, alcuni dei diversi ahadith che provano questa validità, che confermano questa autenticità di come va eseguita esattamente la salah. Per quanto riguarda tenere le mani distese lungo i fianchi, non ci sono prove autentiche riguardo a questo, a parte alcune dicerie riportate sull'Imam Malik Rahimahullah. La terza sunna è il sollevare le mani con le dita unite e tese all'altezza delle spalle o all'altezza delle orecchie per quello che sono takbir, prima del ruku, mentre ci si alza dal ruku e prima di eseguire quella che è la terza rakah. Quindi per il takbir ihram, prima di eseguire il ruku, mentre ci si alza dal ruku e prima di eseguire quella che è l'inizio della terza rakah. Questa è un'altra sunna, quella di distendere le dita con i palmi rivolti verso il Qibla, in quanto questa è una condizione della Salah, istiqbal al Qibla, tutto il corpo deve essere rivolto verso il Qibla, quindi compreso i palmi delle nostre mani durante il takbir. E viene eseguito riportando le mani all'altezza delle spalle o all'altezza delle orecchie, non toccandosi i lobi delle orecchie, rivoltando le mani al contrario, non in altri modi. I palmi delle mani, una delle condizioni della salah è istiqbal al-qibla. Obbligatoriamente takbir si deve eseguire tenendo i palmi rivolti verso il qibla. Per quanto riguarda appunto questa sunna, il profeta sallallahu alaihi wasallam alzava le sue mani mentre pronunciava il takbir. Quindi mentre pronunciava il takbir, Allahu Akbar, alzava le mani. Oppure le alzava dopo aver pronunciato il takbir. Quindi o durante questo obbligo che è il pronunciare il takbir, quindi Allahu Akbar, o dopo aver pronunciato il takbir. Ad ogni modo, come viene riportato da Abu Dawud e altri, viene trasmesso che il profeta sallallahu alaihi wasallam alzava le sue mani tenendo le dita distese, senza divaricarle né unirle, senza allargarle troppo né unirle. Anche in questo hadith abbiamo la prova che un takbir eseguito tenendo le mani a taglio verso il Qibla o toccandosi i lobi non fa parte di quello che è la sunna del profeta Muhammad. Il profeta Muhammad alzava le sue mani rivolte verso il Qibla, tenendo unite e distese le dita in questo modo. Mentre Bukhari e Nasai riportano che il profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam portava le mani all'altezza delle spalle. Ed in un'altra versione raccolta dal Bukhari e Abu Daud, alcune volte il profeta sallallahu alaihi wasallam le alzava fino a raggiungere l'altezza delle orecchie. Questo sempre, comunque, mantenendo quello che sono le dita distese. Tutt'oggi si vedono diversi errori per quanto riguarda il takbir. Dal toccarsi i lobi, alzare leggermente le mani, non aprire definitivamente le dita, devono essere distese. E noi sappiamo che la nostra religione è basata su quello che è Coran e Sunnah, non sui modi di pensare delle persone. Quindi le prove ci arrivano dal Corano e dalla Sunna. Così la nostra aqida deve essere presa dal Corano e dalla Sunna. E ogni cosa che si riporta deve essere basata sulle prove autentiche dal Corano, dalla Sunna e da ciò che hanno fatto i nobili compagni del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. La quarta Sunna, tornando al sollevare le mani durante il takbir, se per esempio qualcuno dimentica di sollevare le mani mentre pronuncia il takbir, dice Allahu Akbar e non alza le mani, La sua sala è valida o no?
Valida, no?
Valida comunque.
Perché lui ha cominciato?
Perché è una sunna, appunto, il fatto di alzare le mani. Ok. La quarta sunna è tutto ciò che viene aggiunto dopo le invocazioni obbligatorie del ruku e del sujud. Come abbiamo citato prima, tutto ciò che viene aggiunto oltre a quello che sono le invocazioni obbligatorie del ruku e del sujud, come per esempio appunto Spanarabia Ela e tutto ciò che gli si aggiunge dopo, questo fa parte della sunna. L'obbligo è Spanarabia Ela. La quinta sunna è tutto ciò che viene aggiunto dopo l'invocazione obbligatoria di Rabbana wa lakal hamd, una volta tornati in posizione retta. Lo stesso vale per tutto ciò che viene aggiunto dopo la richiesta di perdono tra le due prosternazioni. Questo significa che anche, come abbiamo detto prima, tutto ciò che viene aggiunto una volta che si è ritornati in posizione retta dal ruku, ovvero dopo bisogna pronunciare l'obbligo che è Rabbana wa lakal hamd, tutto ciò che viene dopo, tipo hamdan katira, tayyiban mubarakan fi, questo fa parte della sunna. E così anche tutto ciò che viene aggiunto al jalsa baina sajdatayn, ovvero la seduta tra i due sujud, l'obbligo è rabbighfir li, e tutto ciò che viene aggiunto dopo fa parte della sunna. La sesta sunna è mantenere la testa dritta allo stesso livello della schiena mentre si esegue il ruku. La testa deve rimanere perfettamente dritta allo stesso livello di quello che è la schiena. Infatti il profeta sallallahu alaihi wasallam non chinava la testa né l'alzava, ma la teneva in una posizione di mezzo, come viene riportato da Ahmed, Bukhari e Muslim. Ed inoltre il profeta sallallahu alaihi wasallam, quando eseguiva il ruku, distendeva la schiena in modo orizzontale, rendendola piana, a tal punto che se fosse stata versata dell'acqua sulla sua schiena sarebbe rimasta lì ferma, come viene riportato nella raccolta di Tabarani. Anche qui abbiamo un esempio di come eseguiva perfettamente le sue salawat il profeta Muhammad. Uno dei pilastri della salah è Tomanina, la tranquillità per ogni pilastro della salah. Anche questo è un pilastro tralasciato da molti musulmani. Questo è alquanto rischioso, in quanto rende la salah batila, in quanto Tomanina fa parte dei pilastri della salah. Uno che esegue un ruku velocissimo, senza neanche il tempo di chinarsi e di pronunciare quello che è l'obbligo, senza neanche raddrizzarsi, come ha detto il profeta, fino ad raggiungere una posizione di riposo, sia nel ruku che nel sujud, questa persona non ha pregato, ha fatto dei movimenti, ma non ha pregato. La settima sunna è quella che durante la prosternazione, ovvero durante il sujud, quella di mantenere le braccia distanti dai fianchi, le cosce distanti dal ventre, dalla pancia, e le cosce sono questa parte, distanti dai polpacci. I polpacci sono questa parte della gamba. Questo fa parte della sunna. Il sujud deve essere eseguito innanzitutto, come appunto è il pilastro, eseguito appoggiandosi sulle sette ossa fondamentali, che sono, ci si poggia su, per eseguendo il sujud.
Bisogna essere le mani sempre in questo movimento.
Le mani in direzione del Qibla. Poi cos'è che viene appoggiato a terra?
La fronte
e il naso.
Insieme.
Le ginocchia. E l'avampiede, ovvero le parti delle dita. Queste sono le sette ossa che obbligatoriamente sono da appoggiare a terra effettuando il sujud. Alzando solo un piede per stanchezza, non so per cosa, però purtroppo si vede fare, rischi di rendere la sala abbatida. Obbligatoriamente tutte queste sette ossa, visto che è un pilastro della sala, devono poggiare a terra. Durante la prosternazione, appunto, fa parte della sunna tenere le braccia distanti, mantenerle distanti da quello che è il corpo, dai fianchi, le cosce distanti da quello che è il ventre, e sempre le cosce distanti da quello che sono i polpacci. Questa è una posizione corretta del sujud, come la effettuava il profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. L'ottava sunna è quella di tenere sollevati gli avambracci dal suolo. Gli avambracci sono questa parte delle braccia. Quindi tenerli sollevati, appunto, durante il sujud.
Quindi la braccia anche attaccata sulla terra?
No. È questo che si dice. Fa parte della sunna tenerli sollevati, ovvero non tenerli a terra, tenerli sollevati da terra. Difatti, come viene riportato da Bukhari e Abu Daud, si tramanda che il profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam non appoggiava per terra gli avambracci, ed in un'altra versione riportata nelle due raccolte autentiche di Bukhari e Muslim si narra che il profeta sallallahu alaihi wa sallam teneva gli avambracci sollevati da terra, divaricandoli talmente, divaricandoli fino al punto che chi stava dietro di lui riusciva a vedere il colorito roseo delle sue ascelle. Sollevava il profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, in questo hadith viene riportato che sollevava a tal punto le sue braccia durante il sujud che chi stava dietro di lui riusciva a notare il colore rosa della pelle delle ascelle del profeta Muhammad. In un'altra versione raccolta da Muslim invece viene riportato che divaricò a tal punto gli avambracci che se un agnellino avesse tentato di passare sotto le sue braccia ce l'avrebbe fatta. In quest'altro hadith viene riportato che il profeta Muhammad divaricò a tal punto le braccia che se ci fosse stato un agnello, un piccolo agnello, che avesse voluto passare di sotto le sue braccia ce l'avrebbe fatta. Il messaggero sallallahu alaihi wasallam inoltre ordinò di fare in questo modo. Infatti disse in un hadith riportato da Muslim: quando fai il sujud appoggia al suolo le mani ed alza i gomiti. Appoggia le mani ed alza i gomiti. Questo in quanto proibì di fare come gli animali. Il profeta Muhammad in diversi hadith proibisce di eseguire un qualcosa imitando quello che sono gli animali. Infatti disse in un altro hadith riportato dall'imam Muslim rahimahullah: state dritti nel sujud e che nessuno di voi distenda gli avambracci come usa fare il cane. Il cane, quando si accuccia, appoggia quello che sono le sue zampe. Quindi ordinò, proibì di fare questo. La nona sunna è sedersi sulla gamba sinistra, posizionando il piede destro verticalmente perpendicolare con il suolo, durante il primo tashahud e tra le due prosternazioni. Infatti questa sunna viene definita come jalsa al-istirah, ovvero la postura di riposo, ovvero sedersi durante il primo tashahud e tra i due sujud, poggiando la natica sul piede, tenendo il piede destro con le dita rivolte verso il Qibla e verticale, perpendicolare al suolo, quindi il suolo e il piede in verticale, alzato in verticale. Questo tipo di postura era di consuetudine praticata dal profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Infatti viene riportato da Muslim e Abu Daud che il profeta sallallahu alaihi wasallam si sedeva stando dritto sulla gamba sinistra in equilibrio finché ogni osso non ritornava al proprio posto. La decima sunna è il tawarruk. Il tawarruk è un altro tipo di postura, ovvero un'altra seduta, che riguarda però l'ultimo tashahhud. Quindi per tutte quelle salawat composte da più di due rak'ah. Ci si siede sulla natica sinistra al suolo, si posiziona il piede destro verticale perpendicolare al terreno con le dita rivolte verso il Qibla e si infila il piede sinistro sotto la tibia della gamba destra. Quindi ci si poggia con la natica, con questa parte del fianco al suolo, sul terreno, si posiziona il piede destro nella stessa maniera in cui si posiziona sul primo sujud, ovvero per verticale, perpendicolare al suolo, con le dita rivolte verso il Qibla, la gamba sinistra, ovvero la tibia della gamba sinistra, si infila sotto alla tibia della gamba destra. Infatti questa era la postura eseguita dal profeta sallallahu alaihi wasallam per l'ultimo tashahhud. L'imam al-Bukhari rahimahullah riportò a riguardo che il messaggero sallallahu alaihi wasallam assumeva nell'ultimo tashahhud la postura del tawarruk. Ed inoltre descrissero in un altro hadith riportato da Abu Dawud che il profeta sallallahu alaihi wasallam appoggiava l'anca sinistra al suolo e faceva sporgere entrambi i piedi dal lato destro. Quindi sul lato destro del suo corpo sporgevano i piedi, ovvero il suo piede della gamba destra e il piede della gamba sinistra fuoriusciva dalla tibia e si poggiava sul fianco. Ed anche riguardo a tale descrizione di questa postura venne tramandato che metteva il piede sinistro sotto la coscia e sotto la tibia del piede destro. Metteva il piede sinistro, le faceva passare sotto quello che è la coscia della gamba destra e sotto la tibia della gamba destra, fino a farlo fuoriuscire dall'altra parte. L'undicesima sunna è il fatto di puntare il dito indice della mano destra in direzione della Qibla durante il tashahhud, muovendolo verticalmente durante la pronuncia delle invocazioni, dei dua. Quindi puntare durante il tashahhud il dito della mano destra, il dito indice della mano destra verso il Qibla, muoverlo verticalmente su e giù mentre si pronuncia quello che sono i dua all'interno di tutta la completezza del tashahhud. Il movimento del dito in questa sunna viene eseguito ogni qualvolta si pronunciano delle invocazioni durante il tashahhud. Viene riportato da Muslim e Ibn Khuzaimah che l'inviato di Allah sallallahu alaihi wasallam teneva ben aperto il palmo della mano sinistra appoggiandolo sul ginocchio sinistro e serrava tutte le dita della mano destra eccetto l'indice, il quale lo puntava in direzione della Qibla, fissando lo sguardo verso di esso. Chiaro? Il profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam appoggiava la sua mano sinistra sul ginocchio sinistro, chiudeva le dita della mano destra, eccetto l'indice, e a volte formava un cerchio con quello che è il pollice e il medio del dito. Teneva però il resto delle dita chiuse sulla gamba destra, puntava il dito in direzione della Qibla e durante quelle che sono i dua recitati all'interno di quello che è il tashahhud, muoveva il dito dall'alto verso il basso. La dodicesima sunna è quella di aggiungere durante il primo tashahhud le benedizioni di Allah subhanahu wa ta'ala sul profeta Muhammad, i suoi familiari e sul profeta Ibrahim. Il profeta sallallahu alaihi wasallam era solito invocare Allah azza wa jal anche durante il primo tashahhud. Vale a dire, questa è quella che si chiama salat ibrahimia. Quindi fa parte della sunna il pronunciarla anche durante il primo tashahhud. Fa parte della sunna.
La seconda rak'ah e poi anche l'Ibrahim aggiunge.
Puoi aggiungere, fa parte della sunna aggiungerlo anche durante il primo tashahhud. Allahumma salli ala Nabi.
Aggiunge anche la,
anche nel primo fa parte della sunna, si può aggiungere. Quindi aggiungerlo durante il primo tashahud, quello che è Salat Ibrahimia. Il profeta sallallahu alaihi wasallam era solito invocare Allah Azza wa Jalla anche durante il primo tashahud, con quella che è chiamata appunto Salat Ibrahimia. Così stabilì che dovesse essere eseguito anche alla sua comunità, ordinandole di supplicare per gli elogi e le benedizioni di Allah subhanahu wa ta'ala, su di lui. La tredicesima sunna è l'invocazione durante il primo tashahud, ovvero il dua durante il primo tashahud. È inoltre raccomandato eseguire questa sunna. Difatti il profeta sallallahu alaihi wasallam ordinò in un hadith autentico riportato da Muslim: quando uno di voi ha terminato l'ultimo tashahud, cerchi rifugio in Allah contro quattro cose, dicendo: Allahumma inni a'udhu bika min adabi jahannam wa min adabi al-qabr wa min fitnati al-mahya wal-mamat wa min sharri fitnati al-masih ad-dajjal. Questo fa parte della sunna, l'invocazione pronunciata durante l'ultimo tashahud. Sì, durante l'ultimo tashahud il profeta Muhammad ordinò di chiedere la protezione da queste quattro cose. Quindi questa invocazione, se viene dimenticata, non rende invalida la salah. È sempre valida la salah. Però fa parte della sunna aggiungere, dopo aver compiuto Salat Ibrahimia, questo tipo di invocazione, chiedendo ad Allah subhanahu wa ta'ala la protezione da queste cose. Allahumma inni a'udhu bika min adhab jahannam wa min adhab al-qabr wa min fitnati al-mahya wal-mamat wa min sharri fitnati al-masih ad-dajjal. Masih ad-dajjal, a'udhu billah, viene tradotto in italiano come l'anticristo. Ed è colui che arriverà prima della fine dei tempi con delle fitane inverosimili, tant'è che molte persone lo seguiranno, in quanto Allah subhanahu wa ta'ala gli darà delle possibilità di eseguire delle cose non umane. Perché tutte le persone che non hanno aderito, non hanno compreso adeguatamente quello che è il Tawhid, quello che è un'Aqida autentica, corretta, pulita, rischiano di cadere in quelle che sono le fitan portate dal Masih ad-Dajjal e la Utibillah. Dopo di ciò, disse il profeta Muhammad, si invochi per se stesso usando l'invocazione che più desiderate. Ovvero, dopo aver eseguito questo tipo di invocazione, chiedendo la protezione dall'Allah subhanahu wa ta'ala da queste quattro cose, si può invocare Allah subhanahu wa ta'ala con qualsiasi dua desiderato dal Corano o dalla Sunna. Questo sempre durante l'ultimo tashahud, prima di eseguire il taslim. Questo fa parte della Sunna. Prima del taslim, si esegue attahiyat lillah, salatu ala ibrahimia, dua, aggiungi, poi fa parte della sunna aggiungere questa invocazione di protezione a queste quattro cose che ha ordinato il profeta Muhammad, e in più un'invocazione a piacere tratta dal Corano, dalla sunna o da ciò che hanno fatto i sahaba radiallahu anhu, fa parte della sunna e è possibile aggiungerla in più. Questo prima di eseguire la chiusura della salah, che è il taslim. La quattordicesima sunna è la recitazione a voce alta durante la preghiera del Fajr, nelle prime due rak'ah del Maghrib e dell'Isha. Questo anche per quanto riguarda Salatul Jum'ah, per quanto riguarda l'Aidain, Salatul Aid, per quanto riguarda la salah per la richiesta della pioggia. Questo fa parte della sunna, il fatto di recitare col jahr ad alta voce durante Salat al-Fajr nelle prime due rak'ah del Maghrib, le prime due rak'ah Salat al-Isha, في صلاة العيد del Jumu'ah e della richiesta della pioggia. Questo fa parte della Sunnah. La quindicesima Sunnah è la recitazione a voce bassa, quindi sirria, durante il Salawat al-Dhuhr, dell'Asr, le ultime rak'ah del Maghrib e dell'Isha. Fa parte della Sunnah recitare a bassa voce. Riguardo a ciò, in ogni caso, viene raccolto dal Bukhari e Abu Dawud che la gente capiva quando il profeta sallallahu alaihi wasallam recitava a voce impercettibile osservando il movimento della barba del profeta Muhammad. Allora capiva che il profeta sallallahu alaihi wasallam stava recitando a voce impercettibile. In un altro hadith, in un'altra versione, viene riportata nelle due raccolte autentiche di Bukhari e Muslim, si narra che si poteva capire che stesse recitando, quando recitava a bassa voce, per via del fatto che sporadicamente faceva sentire qualche versetto. Quindi fa parte anche della Sunnah, ogni tanto, di far sentire, percepire leggermente qualche versetto di ciò che si sta recitando, quanto riguarda la recitazione sirria. Questo era ciò che faceva il profeta Muhammad. La sedicesima sunna, la sedicesima e ultima, quelle che ho riportato, è tutto ciò che viene recitato del nobile Corano, della parola di Allah Azza wa Jal, dopo quella che è Surat al-Fatiha. Surat al-Fatiha sappiamo che è un pilastro, un rukn. Un rukn, non c'è salah. Tutto ciò che viene recitato, oltre a quella che è Surat al-Fatiha, preso dal libro di Allah subhanahu wa ta'ala, fa parte della Sunnah. Con questo concludo appunto quello che è questo libro di Sheikh al-Islam Muhammad ibn Abdul Wahhab. Mi dispiace che molti che hanno iniziato a seguire queste lezioni non ci sono state, però è una loro responsabilità, in quanto prossimamente, inshallah, cominceremo appunto con il libro di Sheikh al-Albani, rahimahullah, che è Sifat al-Salat al-Nabi, ovvero la descrizione della preghiera del profeta Muhammad. Che la pace e le benedizioni siano sul nostro profeta Muhammad, sui suoi familiari, su tutti i suoi compagni. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammad wa ala ali wa sahbihi ajma'in. Subhanaka Allahumma wa bihamdik. أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وجزاكم الله خيرا.